Benvenute e benvenuti a scuola, questo è l'undicesimo itinerario del nostro viaggio sulla via che porta dal secolo della scienza, il 600, a quello dei lumi, il 700. Stiamo viaggiando, come ormai ben sapete, dal mese di ottobre in compagnia di Blaise Pascal, il quale, come abbiamo studiato, a un certo punto della sua esistenza, a 30 anni, quando viene considerato il più esperto matematico europeo, decide di entrare a far parte del gruppo, del movimento, dei solitari di Font-Royal. Pascal matura questa decisione dopo aver acquisito un bagaglio intellettuale che in questi mesi di viaggio abbiamo messo in luce. Quindi sappiamo che Pascal assume gradualmente un nuovo stile di vita dopo la lettura e lo studio dell'epistolario di Paolo di Tarso, poi dell'Augustinus di Jansenio, poi delle opere dei padri apologisti e dopo essersi appassionato, come abbiamo studiato 15 giorni fa, al fenomeno dei padri del deserto. E il movimento dei solitari nasce soprattutto sulla scia del pensiero dei padri del deserto, che è stato trasmesso, come sappiamo, dal 1635 a Port-Royal con una memorabile serie di lezioni dall'abate di Saint-Cyran. E l'ultimo atto della decisione di Pascal di andare a vivere nell'abbazia di Port-Royal, nella dépendance, quella che è la dépendance dell'agenzia dell'abbazia di Port-Royal, consiste, come lui stesso racconta, nell'essere stato protagonista di un'esperienza appassionante, quella che lui chiama, come ben sapete, la notte di fuoco, il 23 novembre 1654, un'esperienza che lui racconta con queste parole, che abbiamo più volte dovuto ripetere per tessere la nostra trama e delle quali finalmente 15 giorni fa abbiamo rintracciato la fonte. Scrive Pascal: non so se ho sognato, ma non credo di aver sognato, ho vissuto in modo drammatico un incontro fiammeggiante col Dio di Gesù Cristo, non il Dio dei saccenti e dei potenti, ma il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, che mi diceva di seguire le indicazioni dei Vangeli. Ora, nell'ultimo itinerario, due settimane fa, abbiamo rintracciato la fonte di queste parole, che corrispondono ad una celebre affermazione, che sta in un manifesto, di un grande personaggio che si chiama Epifanio, il metropolita di Cipro e vescovo di Salamina, che è morto nel 403, che con la sua predicazione porta nel deserto, ai tempi della grande polemica sulle caratteristiche da dare alla fisionomia del Dio cristiano, una controversia che causa un diffuso disorientamento, no? Oltre che sanguinosi conflitti tra fazioni avverse. Ebbene, Epifanio, dopo il concilio di Nicea, no, del 325, porta nel deserto tutta una generazione di monaci alla ricerca del Dio biblico, che si è isolato, secondo lui e secondo tutto un movimento monacale, ed è andato a vivere in esilio nel deserto. Afferma Epifanio, è meglio perdersi nel deserto perché qui, in questa solitudine apparentemente paradossale, Dio, se vuole, ci farà ritrovare la bussola. Perché? Ma perché Dio non può essere succube dei voleri di un imperatore che ha voluto un concilio ecumenico per avere un documento di cittadinanza, no? Dell'imperatore Costantino. E l'essenza di Dio non può essere racchiusa in una formula conciliare, no? Come facciamo a ridurre, no, la forma di Dio è una formula da imparare a memoria. Quindi se Dio vuole ci contatta lui personalmente, visto che è andato in esilio nel deserto dopo questa situazione. È un momento interessante nella storia della Chiesa e del pensiero e della cristianità. Pascal quindi, vedete, trae spunto dall'affermazione di Epifanio per descrivere la sua notte di fuoco, un'esperienza che lo porta alla decisione di stabilirsi definitivamente a Port-Royal, dove gli appartenenti al gruppo dei solitari vivono, lavorano, studiano, meditano, come se si trovassero nel deserto, no? Si riproduce lì questa. E infatti poi molti monasteri si chiameranno il deserto di, no? Anche se sono in mezzo alla città, no? Perché ora Pascal entra nel gruppo dei solitari e inizia a difendere, investendo in intelligenza, quindi a fare apologia, il pensiero e l'attività di Port-Royal. E che cosa produce? Abbiamo detto che inizia scrivendo delle lettere. A chi scrive? In che forma? E che cosa scrive? È evidente che anche lui scrive delle lettere, l'epistolario, no. Cioè compone un'opera che ha uno straordinario successo e lui stesso si meraviglia. E allora riannodiamo i fili e procediamo con ordine, quindi prendendo il passo sull'itinerario di questa sera. Allora, guardate sul punto 1 del repertorio. Blaise Pascal, che come sapete mal digerisce la condanna del giansenismo avvenuta con la bolla cum occasione firmata da Papa Innocenzo X del 1653, entra a far parte in modo organico del gruppo dei solitari di Port-Royal e dal dicembre del 1654 inizia a frequentare i corsi tenuti all'abbazia di Port-Royal de Paris da vari effetti. Vedete? Pascal inizia il suo itinerario andando a scuola, il più grande matematico, il più grande scienziato, quello che inventa la calcolata, il quale dice ma in realtà io non so nulla di certe cose, e quindi si ricomincia sempre andando a scuola. E questo è un esempio importante e significativo, no? Pascal vale il viaggio per questo, per questa scelta, no? Per giunta era una persona supponente, Pascal, non è per niente, però capisce benissimo che bisogna studiare, soprattutto se non si sa nulla di certi argomenti interessanti che ti possono cambiare la vita. Quindi, Pascal, come sapete, si impegna con grande interesse nello studio della letteratura patristica e dei detti dei padri del deserto. E dopo essere diventato un esperto esegeta, soprattutto sui testi delle opere dei padri apologisti, si mette al lavoro con spirito apologetico, appunto. Organizza una difesa. La parola greca apologia, come ben sapete, significa difesa. E Pascal decide di operare investendo in intelligenza per difendere il pensiero giansenista, un pensiero di carattere agostiniano che, come sapete, predicava la via per risalire al Vangelo senza fare compromessi. E si impegna per tutelare l'attività intellettuale, spirituale, materiale e politica di Port-Royal dall'attacco dei gesuiti. I gesuiti europei del 600, in questo momento della loro storia, come abbiamo ripetuto più volte, tranne una minoranza critica formata, che poi diventerà una corrente consistente, formata dai membri della cosiddetta brigata che opera nel Nuovo Mondo, i quali invece quelli si schierano con gli indios, dalla parte degli ultimi, no? rompendo anche con le case madre europea, per cui come stesso i domenicani, no? E lo sapete, conoscete questi avvenimenti. I gesuiti europei del Seicento guardano soprattutto ai primi, no? Vogliono convertire i re, vogliono convertire i potenti, perché dice, con una volta convertiti i potenti, le masse vanno dietro a loro e noi riempiamo le chiese. Cioè, questa era l'idea, molto manageriale, anche, l'idea che ha funzionato anche in determinate situazioni, circostanze, basta. Ma a Port Royal non la pensano così, cioè i solitari di Port Royal vogliono stare dalla parte degli ultimi, no? Secondo l'affermazione evangelica per cui gli ultimi saranno i primi. Pascal matura una competenza da apologeta perché si dedica con impegno per 2 anni allo studio di argomenti che non conosceva, in particolare la patristica. E vuole che la sua mente si uniformi allo spirito dei solitari di Port Royal. Ma pensa anche che il genere apologetico debba dotarsi di un linguaggio nuovo, diciamo moderno. E che cosa sta succedendo? Attenzione, vediamo gli avvenimenti da cui prende spunto Pascal per intervenire. Che cosa sta succedendo? Sta succedendo che alla Sorbona, conoscete la Sorbona, no? L'abbiamo vista nascere un po' di anni fa. I Rue de Fouan numero 2, Via del Letame numero 2, ricordate? Non lo sa nessuno, va bene, lo sappiamo noi siamo di nessuno. Altro che nessuno, diceva, io sono Ulisse, ricordatelo bene, altro che nessuno. E sta succedendo che alla Sorbona, all'università parigina, divampa il conflitto teologico che dura per tutto il 1655 tra i gesuiti e i giansenisti. E i gesuiti, che hanno la maggioranza nel consiglio della facoltà teologica della Sorbona, accusano il professor Antoine Arnauld, il coordinatore del gruppo dei solitari di Port-Royal, che insegna teologia alla Sorbona, di aver difeso e giustificato nel corso delle sue lezioni le affermazioni contenute nell'Augustinus di Giansenio, condannate, come sapete, come eretiche da Papa Innocenzo X nel 1653. Quindi Antoine Arnauld viene censurato dal rettorato dell'università e viene espulso dalla facoltà teologica della Sorbona. E Pascal pensa a questo punto di dover agire a difesa di Arnauld. Ma prima di intervenire nella polemica contro i gesuiti, i quali attaccando Arnauld vogliono soprattutto colpire Port Royal, si morde più volte la lingua. Sa che i gesuiti sono potenti e non ci si può lasciar prendere dall'impazienza né dalla rabbia, ma per ascoltare in modo corretto la voce del cuore, pensa Pascal, bisogna usare l'intelligenza. E quindi, dopo essersi rimorso, senza provare alcun rimorso, la lingua, sceglie il metodo più opportuno, è un matematico, sceglie il metodo più opportuno, decide di intervenire tacendo, cioè usando la scrittura, declinandola in senso satirico, usando la scrittura, perché la scrittura permette di parlare restando in silenzio, dice Pascal. E per il bollettino di Port Royal, che è la pubblicazione che esce da Port Royal, sul numero in uscita il 23 gennaio 1656, Pascal scrive una lettera, indirizzata a una persona che vive in provincia, che ottiene un successo imprevisto, perché l'opinione pubblica parigina, guardate, questo numero del bollettino di Port Royal deve essere ristampato per ben 2 volte nel giro di una settimana. Ne circolavano pochi numeri, ma e Dal numero successivo, tra il gennaio 1656 e il marzo del 1657, compaiono 18 lettere che nel maggio del 1657 vengono raccolte in volume, pubblicato contemporaneamente a Colonia e ad Amsterdam, per prudenza, sapete già, no? Quali sono i punti prudenti dove dovete pubblicare le vostre opere, e con il titolo di provinciali. L'epistolario di Blaise Pascal intitolato Provinciali, lettere provinciali, lettere indirizzate a un provinciale, è un'opera singolare perché scritta con uno stile apologetico nuovo, moderno. Pascal indirizza le sue lettere ad una persona ipotetica, una figura inesistente ma del tutto realistica, cioè che potrebbe esistere. C'è un accorgimento di tipo letterario, no? Che conoscete, che vive in provincia. Di qui il titolo di provinciali, attenzione perché bisogna capire queste cose, se no ogni tanto si parla delle provinciali di Pascal, vengono citate, ma bisogna capire di che cosa si sta parlando. E che di conseguenza viene a trovarsi ai margini della vita culturale che si sviluppa nelle grandi città, no? Quindi una persona, ipotizza Pascal, completamente disinformata nei confronti dei complessi e cavillosi argomenti teologici che vengono dibattuti nelle università cittadine. Ora, il termine provinciale, vedete, no? Che è un termine che è entrato in letteratura poi, di qui anche, entra poi, no? La descrizione della provincia è diventata, tanto nella letteratura quanto nel cinema, quanto nel teatro, è diventato un fenomeno, no, letterario importante. No, comincia con Pascal. Attenzione, sulla scia di Montaigne. Montaigne si considera un provinciale. Ma io sto in provincia, non sto, dice Montaigne ironicamente, non sto nei dibattiti, e poi scrive in realtà, no, ecco, e Pascal probabilmente si rifà anche a questa esperienza, anzi certamente, no? Ecco, il termine provinciale, già dagli albori dell'età moderna, definisce quindi una sorta di periferia culturale rispetto all'ambiente privilegiato delle città dove si concentra maggiormente il potere accademico. Ma Pascal utilizza questo termine in senso polemico, alludendo al fatto che uno sprovveduto provinciale, a digiuno, per quanto riguarda le contorte pretestuose diatribe accademiche, è però perfettamente in grado di comprendere la semplicità, anzi, è proprio in grado lui di comprendere la semplicità, cioè l'essenzialità della sostanza dei principi evangelici. Ma perché questi stanno a discutere su tutte queste cose quando è così chiaro quello che dice il Vangelo? Ecco la provocazione, no? Ora, Pascal non firma queste missive con il proprio nome, ma con uno pseudonimo, anche questo provocatorio. Louis de Montal, attenzione perché anche il re si chiama Louis, e quindi è evidente che Louis de Montal, uno che sta su un monte alto e vede bene il tramonto del sole, c'è un'ironia pascaliana, cioè è evidente, è un polemista di grande valore, e non è per niente succube dei temi. E lui dice, ma questo si chiama così. Lui de Montal, che si presenta come un gentiluomo, un brav'uomo, no? Un onesto, un uomo onesto, che non sa nulla di teologia, neppure lui. E di fronte alle dispute in corso alla Sorbona, cerca di istruirsi presso, chiede ai domenicani, chiede ai gesuiti, chiede ai giansenisti, e poi, usando il suo buon senso, non il senso comune, ma il buon senso con il quale sgretola i pretestuosi cavilli dei teologi e servendosi della conoscenza che ha della letteratura dei Vangeli, che prescrive regole molto comprensibili, informa per lettera il suo ingenuo e ancor più inesperto di lui corrispondente che vive in provincia. Pascal, guardate, non si nasconde dietro ad uno pseudonimo, perché già dopo la pubblicazione della prima lettera provinciale tutti e tutti coloro che appartengono a quella che possiamo definire l'opinione pubblica parigina dell'epoca sanno chi è il redattore. Pascal era famoso in tutta Europa in questo momento, cioè è il genio che fa una scelta e quindi è chiaro che tutti lo riconoscono. Ma Pascal utilizza il metodo, anzi lui ha studiato, si è studiato anche il Dionigio Areopagita, ve lo ricordate, in cui Proclo di Costantinopoli che cosa fa, no? Per rispondere agli attacchi contro il cristianesimo, prendi una sedia, contro il cristianesimo che sta perseguitando i neoplatonici, Proclo scrive un'opera fingendo di essere un cristiano che fa diventare il cristianesimo una dottrina neoplatonica e fa un'operazione così formidabile che quest'opera diventa cristiana a pieno titolo e il cristianesimo diventa effettivamente una dottrina di carattere neoplatonico, no? L'abbiamo studiata quest'opera. E cioè Pascal fa lo stesso tipo di operazione, utilizza il metodo tradizionale della finzione letteraria, no? È un metodo, quello della finzione letteraria, che permette di sostenere delle tesi in modo ancor più realistico, comprensibili a tutti. E con questo sistema Pascal tende e riesce a rendere più credibili le argomentazioni che sostiene contro i gesuiti in difesa di Arnaud e di Port Royal. Quello che viene chiamato l'epistolario apologetico di Pascal è considerato uno dei testi esemplari, per come è scritto, della letteratura francese, proprio per il suo linguaggio, per il linguaggio moderno, per il francese moderno che Pascal utilizza, cioè un linguaggio diretto, chiaro, esplicito, franco, spontaneo, senza mezzi termini, con cui è composta quest'opera. E si capisce che Pascal ha recepito la lezione di Montaigne per quanto riguarda l'uso della lingua. Sapete che Montaigne si vanta di essere un provinciale e allude al fatto che proprio in provincia si parla una lingua, no? Vicina alle persone che parlano in campagna. E quindi è importante, comprensibile, no? Con tutti questi attributi. A mano che le lettere provinciali escono sul bollettino di Port Royal, il successo di questa iniziativa intellettuale, apologetica e politica va crescendo, tanto che Pascal deve, non se lo aspettava neppure che si creasse questa situazione, deve e vuole interrompere la stesura dei suoi scritti per non mettere a repentaglio non solo la sua incolumità, ma soprattutto l'incolumità delle monache benedettine, perché la direttrice responsabile del bollettino di Port Royal è Mère Angélique, e quindi che deve rispondere, no? Alle autorità, no? Perché queste lettere provocatorie stanno circolando, no? Lettere che stanno difendendo il giansenismo, senza dirlo esplicitamente, no? Quindi è chiaro che succede questo. E quindi Pascal non vuole mettere in difficoltà Port Royal e né Mère Angélique né i suoi compagni solitari, a cominciare da Antoine Arnauld e da Pierre Nicole. Intanto Pierre Nicole, uno dei fondatori delle piccole scuole di Port-Royal insieme ad Arnauld, che intanto, in quanto esperto latinista, traduce in latino le provinciali perché abbiano la più ampia diffusione possibile anche fuori dalla Francia. Perché? Ma perché il latino continua ad essere la lingua internazionale del mondo della cultura e per gli intellettuali è più facile tradurre un testo dal latino nelle loro lingue nazionali, per cui cominciano a circolare numerose versioni di quest'opera, delle provinciali, in italiano, in spagnolo, in tedesco, in inglese, in olandese. Cioè succede qualcosa, no? Succede, ecco Pascal, succede che Pascal si mette in azione. E nelle provinciali Pascal dimostra puntigliosamente, con un taglio provocatorio e sarcastico, sostenuto da una grande competenza esegetica, che la morale del compromesso usata dai gesuiti non abbia nulla a che fare, dimostra, con la letteratura dei Vangeli, ma si identifichi piuttosto, scrive Pascal, con una sorta di paganesimo frivolo e superficiale, utile a mantenere in piedi la grande macchina della distrazione di massa. E poi attenzione, perché nelle provinciali questo è un tema, ma di cui parleremo la prossima settimana, perché il tema è una sorta di paganesimo, scrive Pascal, che fa da contorno al regime assoluto della corte, che è corrotto, immorale e ingiusto. Ecco perché smette con un certo punto di scrivere, perché evidentemente interviene la censura e questo. Uno dei punti salienti delle provinciali consiste poi nella polemica che Pascal apre nei confronti del tema della casistica. Che di che cosa si tratta? Attenzione! Il sistema della casistica è un metodo ideato e utilizzato dai gesuiti, costruiscono una vera e propria dottrina intorno a questo, per classificare e valutare i peccati, una dottrina sul peccato. Cioè, se un peccato aveva un'ampia diffusione, bisognava, sostenevano i gesuiti, adottare un atteggiamento di maggior comprensione. Cioè, tutti rubano un po', nessuno paga le imposte, va bene, gli uomini picchiano le donne, va bene, una casistica molto diffusa, quindi bisogna capire, capite invece che Pascal interviene veramente a gioco facile, tra l'altro, no? In questo modo, col suo provinciale, diceva, ma come? È possibile, no? Giustificare questo, no? Alla luce della letteratura dei Vangeli, no? Vedete, temi di grande attualità, come voi vedete. Cioè, quindi, il sistema della casistica, quindi, è un metodo ideato dai gesuiti per classificare e valutare i peccati. Se un peccato quindi ha un'ampia diffusione, bisogna, sostenevano i gesuiti, adottare un atteggiamento di maggior comprensione e quindi essere accomodanti verso certe debolezze umane, e di conseguenza era lecito, secondo l'etica gesuitica, questo termine poi è passato alla storia, no? L'etica gesuitica, ricondurre tutta una serie di atti, di peccati, ad una casistica che si valutava in modo tale da ridurre la colpa e la penitenza, quindi, del peccatore. Ecco. Pascal ha buon gioco a denunciare la casistica come un'aberrazione, utile solo a giustificare il diffuso lassismo morale che porta inevitabilmente a ridurre la responsabilità etica della persona di fronte a se stessa, oltre che di fronte a Dio. Ne paghiamo ancora le conseguenze. Direbbe Pascal. Pascal non parla, non rilascia dichiarazioni, rimane in silenzio, ma non esita con la scrittura e non fa mistero che lo pseudonimo di Louis de Montal costituisce solo un elemento dello stile letterario che sta usando. Ebbene, Pascal non esita a entrare con durezza nel merito delle polemiche senza timori e nell'ultima delle provinciali scrive, cioè fa dire a Louis de Montal, ho capito che i gesuiti sono tolleranti e benevoli con i potenti della terra, i gesuiti europei del Seicento, che considerano poveri peccatori da perdonare, i potenti della terra, sparute pecorelle che temono di perdere, ma in cambio di un loro atteggiamento assolutorio pretendono che essi firmino i loro decreti di condanna contro i lupi cattivi, i lupi feroci come Galileo Galilei. E qui facciamo un po' fare a meno di entrare nella polemica. Mi domando che senso possa avere ottenere contro Galileo un decreto di Roma che condanna la sua opinione relativa al movimento della Terra. Sarà forse un decreto del Papa a provare che la Terra sta ferma? Il 16 ottobre 1657 Papa Alessandro VII, Fabio Chigi, uno della famiglia Chigi, è una famiglia facoltosa e di grande lungimiranza, a Palazzo Chigi c'è il governo. E ribadisce la condanna contro le tesi di Giansenio e anche le lettere provinciali vengono inserite nell'elenco dei libri proibiti, anche se però ottengono un risultato, perché c'è qualcosa di eclatante lì. Il Papa medesimo e molti ecclesiastici sono costretti ad ammettere che l'autore di quest'opera denuncia situazioni intollerabili, a cominciare dal metodo della casistica, per cui Alessandro VII è costretto a richiamare formalmente i gesuiti e li invita a rivedere le loro tesi eccessivamente lassiste in campo morale. Quindi vedete che Pascal ottiene dei risultati in questo senso. Guardate, in biblioteca potete richiedere il volume delle provinciali di Blaise Pascal, opera che circola regolarmente, potete sfogliarlo, leggerne qualche pagina. Guardate, noi su quest'opera torneremo la prossima settimana, perché dobbiamo analizzare alcuni temi fondamentali che stanno in quest'opera. E adesso dobbiamo procedere per ragioni didattiche, quindi nel modo in cui procederemo. Abbiamo detto che Pascal, prima di intervenire nella disputa contro i gesuiti, si morde più volte la lingua. E poi, dopo essersela rimorsa, decide di intervenire tacendo. E nell'incipit della prima lettera provinciale, Pascal fa un'allusione proprio in relazione a questo metaforico paradosso. Pascal è pur sempre un matematico e i paradossi fanno parte del suo bagaglio culturale, come vedremo fra poco. Ora, prima di parlare, scrive Pascal sotto lo pseudonimo di Louis de Montal, bisogna mordersi più volte la lingua, ed è per questo che ho deciso di usare la scrittura che mi permette di parlare tacendo e di esprimere il mio pensiero rimanendo in silenzio, secondo lo stile dei solitari di Port-Royal. Figuratevi se anche il protagonista del libro di Italo Calvino 1983 che stiamo leggendo, Palomar non punta, forse involontariamente, ma la sua meticolosa attenzione anche sul metaforico paradosso a cui allude Pascal nell'incipit delle provinciali. Sappiamo che la tensione del signor Palomar, no? Un nome simbolico che richiama il telescopio, si orienta nella direzione dei molti fenomeni che gli capitano sotto gli occhi, perché come Montaigne decide di osservare le cose della vita scrutandole nei minimi particolari, per cercare di interpretarle nel tentativo, come pretende di fare Pascal, di entrare in rapporto con l'universo. E questo tentativo presenta molte difficoltà e lascia sempre il signor Palomar nel dubbio, ma il dubbio stimola, deve stimolare la riflessione e la volontà di imparare. Lo scrittore invoglia il suo personaggio, nel quale si identifica, a riflettere sulle molte considerazioni che affiorano nella sua mente in relazione al fatto che bisogna sempre mordersi la lingua prima di parlare. Il signor Palomar, per volere del suo autore, che è esperto a parafrasare i classici, ha allegoricamente un piede nei saggi di Montaigne nel particolare e l'altro piede nei pensieri di Pascal nell'universale. E ora leggiamo del mordersi la lingua. In un'epoca, in un paese in cui tutti si fanno in quattro per proclamare opinioni o giudizi, il signor Palomar ha preso l'abitudine di mordersi la lingua tre volte prima di fare qualsiasi affermazione. Se al terzo morso di lingua è ancora convinto della cosa che stava per dire, la dice, se non sta zitto. Di fatto passa settimane e mesi interi in silenzio. Buone occasioni per tacere non mancano mai, ma si dà pure il raro caso che il signor Palomar rimpianga di non aver detto qualcosa che avrebbe potuto dire al momento opportuno. Si accorge che i fatti hanno confermato quel che lui pensava e che se allora avesse espresso il suo giudizio forse avrebbe avuto una qualche influenza positiva, sia pur minima, su quel che è avvenuto. In questi casi il suo animo è diviso tra il compiacimento di aver pensato giusto e un senso di colpa per la sua eccessiva riservatezza. Sentimenti entrambi così forti che egli è tentato di esprimerli a parole, ma dopo essersi morsicato la lingua tre volte, anzi sei, si convince che non ha nessun motivo né d'orgoglio né di rimorso. L'aver pensato rettamente non è un merito. Statisticamente è quasi inevitabile che tra le molte idee fallate, confuse o banali che si presentano alla mente qualcuna ve ne sia di perspicua o addirittura geniale e, come è venuta a lui, può essere certo che sarà venuta pure a qualcun altro. Più controverso è il giudizio sul non aver manifestato il suo pensiero. In tempi di generale silenzio, il conformarsi al tacere dei più è certo colpevole. In tempi in cui tutti dicono troppo, l'importante non è tanto il dire la cosa giusta, che comunque si perderebbe nell'inondazione di parole, quanto il dirla partendo da premesse e implicando conseguenze che diano alla cosa detta il massimo valore. Ma allora, se il valore di una singola affermazione sta nella continuità e coerenza del discorso in cui trova posto, la scelta possibile è solo quella tra il parlare in continuazione e il non parlare mai. Nel primo caso, il signor Palomar rivelerebbe che il suo pensiero non procede in linea retta, ma a zig-zag, attraverso oscillazioni, smentite, correzioni, in mezzo alle quali la giustezza di quella sua affermazione si perderebbe. Quanto alla seconda alternativa, essa implica un'arte del tacere più difficile ancora dell'arte del dire. Infatti, anche il silenzio può essere considerato un discorso, in quanto rifiuto dell'uso che altri fanno della parola. Ma il senso di questo silenzio discorso sta nelle sue interruzioni, cioè in ciò che di tanto si dice e che dà un senso a ciò che si tace. O meglio, un silenzio può servire a escludere certe parole oppure a tenerle in serbo perché possano essere usate in un'occasione migliore. Così come una parola detta adesso può risparmiarne 100 domani oppure obbligare a dirne altre 1000. Ogni volta che mi mordo la lingua, conclude mentalmente il signor Palomar, devo pensare non solo a quel che sto per dire o non dire, ma a tutto ciò che, se io dico o non dico, sarà detto o non detto da me o dagli altri. Formulato questo pensiero, si morde la lingua e resta in silenzio, mentre prende la penna e comincia a scrivere. Di grande attualità, eh? In cui spesso si parla a vanvera, per dire mascalzonate. In funzione della propaganda. E ora sarebbe giunto il momento di occuparci dell'opera più importante di Pascal, no? Intitolata, come sapete, Pensieri. E guardate, il fatto è che Pensieri di Pascal è un'opera postuma, comparsa dopo la sua morte, quindi un evento editoriale sconosciuto a Pascal. Pascal non ha mai saputo dell'esistenza dei suoi pensieri in quanto testo letterario, no? I suoi pensieri li aveva bene in testa e li conosce tutti. E quindi non ci resta che seguire l'ordine naturale delle cose. Guardate sul punto 2 del repertorio. Dal dicembre del 1654 Blaise Pascal si trasferisce, abbiamo detto, nella zona cosiddetta non claustrale, cioè in quella claustrale vivono le monache, dell'abbazia di Port-Royal de Paris, dove alloggiano ciascuno nella propria cella i solitari laici di Port-Royal, che pur non essendo monaci, perché non hanno preso i voti, è un movimento laicale, vivono secondo il progetto politico che si ispira alla regola benedettina. Vivono in un grande edificio che veniva chiamato anche l'albergo dei poveri. Blaise Pascal, con gli altri solitari, si dedica in assoluta povertà al lavoro con spirito di solidarietà, abbiamo visto che lavoro fa, allo studio con la massima perspicacia, alla meditazione con grande disposizione d'animo e inoltre con serenità e con ironia affronta la sofferenza che gli procurano le sue numerose e gravi malattie. A cominciare dalla tubercolosi basterebbe quella, ma l'elenco è lungo, c'è un elenco che hanno fatto i medici, un elenco postumo di tutti. No, come se avessero fatto a Pascal l'autopsia. Ma hanno dovuto aspettare prima di fare l'autopsia, perché queste malattie lo portano alla morte, avvenuta il 19 agosto 1662, all'età di 39 anni, quindi attenzione, un'età in media con l'epoca, però perché ma con 10 anni di ritardo, lo sapete, rispetto alla previsione che nel 1651 avevano fatto i medici dandogli un anno di vita, no? Cioè, di conseguenza Pascal, da quando si è stabilito a Port-Royal, ha sempre gioiosamente ironizzato su questo fatto, affermando all'ora del tramonto di ogni giorno, in modo interlocutorio, come mai anche oggi non sono morto? Se la morte fosse un teorema, scrive Pascal, forse sarei riuscito a spiegarlo. Ma la morte è un mistero indissolubilmente legato al mistero della vita, non facile da spiegare. Pascal viene sepolto nella chiesa della sua parrocchia, nel quartiere latino, la chiesa di Saint-Étienne du Mont, Santo Stefano del Monte, Santo Stefano al Monte. Guardate, è un edificio monumentale, di solito quando si va a Parigi è difficile che si vada lì, ma pensateci invece, un edificio monumentale veramente singolare, tanto per la sua architettura quanto perché contiene l'urla di Sainte Geneviève, Santa Genoveffa, considerata la santa femmina, patrona di Parigi. Parigi ha diversi patroni. La costruzione della chiesa di Saint-Étienne du Mont ha avuto inizio nel 1492 in forme tardo-gotiche, poi alla metà del Cinquecento sulle forme tardo-gotiche vengono sovrapposte strutture rinascimentali e infine l'edificio viene terminato nel 1622 con abbondanti aggiunte di elementi secenteschi, barocchi. No? E quindi oggi la facciata di questa costruzione contiene e conserva questo misto di gotico, rinascimentale e secentesco e appare con 3 frontoni sovrapposti in modo bizzarro, ma tuttavia lineari. Quindi andate a vedere, tanto, no? Fate un viaggetto lì. Abbiamo la rete apposta, con una guida di Parigi, quindi navigando in rete, andate a far visita alla chiesa di Saint-Étienne du Mont, sapendo che lì aleggia lo spirito di Blaise Pascal. Guardate, tra qualche settimana noi vi troveremo un personaggio che incontreremo, che alla fine della sua vita passa tutti i suoi pomeriggi a pregare sulla tomba di Pascal. Non ci saremmo mai immaginati che non è ancora entrato in scena, lasciamo un anno esatto prima di Blaise era morta nel convento di Port-Royal de Paris sua sorella Jacqueline, ve la ricordate? Guardate, Jacqueline Pascal è di nuovo un personaggio che ha lasciato un'impronta nella storia della cultura. È stata una poetessa piuttosto importante, una scrittrice, e viene considerata il Galileo di Port-Royal. Perché? Ma perché quando Port-Royal viene minacciato, l'abbazia si minaccia un intervento armato contro l'abbazia, allora Jacqueline decide di abiurare in nome di Port-Royal, fa come Galileo, scrive una lettera al Papa nel quale lei abiura le 5 definizioni di Jansenio che erano state condannate dal tribunale dell'Inquisizione, e naturalmente il Papa manda una copia al re di Francia dicendo fermi, perché ecco, è arrivata da parte di un autorevole personaggio che è madre Jacqueline Pascal, e questo fa sì che per ora le cose, ecco, una difesa, ecco, di Port-Royal. Jacqueline fa questa operazione alla Galileo, perché bisognava in qualche modo difendere in un modo o nell'altro Port-Royal. E l'unica superstite della famiglia Pascal rimane la primogenita, Gilbert, che ha sposato il magistrato Florent Perrier e ha due figli. Anche Gilbert Pascal è una persona colta. Da ragazza, come abbiamo già detto a suo tempo, qualche settimana fa, ha frequentato con il padre, con Jacqueline e con Blaise, il circolo Mersenne, sono cresciuti lì. E alcuni mesi dopo la morte del fratello, la morte di Blaise, Gilbert decide di scrivere, firmandosi Madame Perrier, e così lo trovate questo testo, una biografia che viene pubblicata nel 1670 con il titolo di Vita di Pascal, scritta dalla sorella. E poi, avendo ricevuto in eredità, perché la famiglia quando muore Pascal riceve in eredità un cassone di roba, e di cosa piena? Piena di carta, e di roba, di fogli, migliaia di fogli contenenti gli appunti di Blaise. E quindi insieme al marito e ai figli si impegna, comincia a leggere questo, si impegna a mettere in ordine questo prezioso materiale. E ne viene fuori un volume di 14 capitoli che viene pubblicato nel 1669 con il titolo di Pensieri. Pensieri di Pascal. Guardate sul punto 3 del repertorio. Perché Blaise Pascal dal 1656 comincia a prendere appunti e continua a farlo regolarmente fino alla morte? Attenzione, Pascal prende appunti in quanto si propone, molto probabilmente, perché guardate, noi con certezza non lo sappiamo, di scrivere una apologia, ecco, a proposito di apologie, una apologia del cristianesimo. Un'opera in forma di trattato filosofico che esalti l'elemento evangelico, il nocciolo autentico, il kerygma, kerygma vuol dire nocciolo, del cristianesimo. Pascal pensa che l'essenza del messaggio cristiano sia stata sepolta dal troppo legalismo dottrinario, dall'eccessiva decretazione clericale, abbiamo perso la bussola. Perché è convinto che qualunque persona, venendo a conoscenza, come è successo a lui, dice, della buona novella incarnatasi in Gesù Cristo, secondo la predicazione epistolare di Paolo di Tarso, ogni persona dovrebbe scoprire in se stessa la fede e dovrebbe rendersi conto che il vivere nell'indifferenza, schiava dei poteri mondani, è un'autentica follia, perché il Dio di Gesù Cristo garantisce ad ogni persona di buona volontà la sua grazia. E vivere in stato di grazia, no? Cioè a stretto contatto con la qualità della vita, come una persona già risorta, significa dare pieno valore alla propria esistenza. Ecco qual è l'essenza del suo ragionamento. Quindi, la ragione mi suggerisce, afferma Pascal, che sul Dio di Gesù, che è il Dio di Abramo, di Isacco e di Giacobbe, è vantaggioso scommettere, perché, afferma ironico Pascal, la sua presenza garantisce la sicura vincita della scommessa, mentre in caso di una sua eventuale assenza, perché potrebbe anche non esserci, la persona perde comunque nulla. Quindi vedete che ragiona in modo ironico, però è un ragionamento che dobbiamo fare, dice Pascal, che io ho fatto. Ma leggiamo un pensiero in cui Pascal descrive il Dio del quale vuole proclamare la presenza, cioè sul quale decide di scommettere lui. Quando una persona fosse convinta, scrive Pascal, che le proporzioni dei numeri sono verità eterne, immateriali e dipendenti da una verità prima in cui sussistono e che si chiami Dio, non vi parrebbe per questo molto progredita nel cammino della propria salute. Il Dio di Gesù Cristo non è semplicemente un Dio autore delle verità matematiche e dell'ordine cosmico, come quello dei filosofi e dei saccenti, e qui c'è una critica a Pascal, a Cartesio e ai cartesiani, né solamente un Dio il quale eserciti la sua provvidenza sulla vita e i beni degli individui, per largire ai suoi fedeli una felice serie d'anni, secondo la concezione degli ecclesiastici, e qui ce l'ha con Gesù. Il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe, il Dio di Gesù, è un Dio di amore e di consolazione, un Dio che riempie l'anima e il cuore delle persone che possiede, un Dio che fa loro sentire interiormente la loro misericordia e la sua misericordia infinita, che si unisce al più profondo delle loro anime, che la colma di umiltà, di gioia, di fiducia, di tenerezza, e che rende le persone capaci di un fine che trascende loro stesse, il cuore alle sue ragioni, che la ragione non conosce. Il cuore e non la ragione sente Dio. Ecco cos'è la fede, Dio sensibile al cuore, per poter essere poi anche sensibile alla ragione. Ecco il pensiero intero, eh? Di solito si prende una frase per mettere nei cioccolatini, ma capite, è un'operazione piuttosto discutibile, diciamo così. Vedete, ecco, quindi non è, qui non si tratta neanche del Dio creatore, del Dio delle ecclesiali, del Dio dei filosofi, del Dio, c'è una tenerezza, no? Che collima con questo concetto che è la sensibilità del cuore, che fa diventare sensibile anche la ragione. Questo pensiero è uno delle centinaia di frammenti che Pascal ha lasciato dopo la sua morte, il 19 agosto 1662, e che sono stati ereditati da sua sorella maggiore Gilbert, da suo marito, il magistrato Florent Perrier, e dai loro figli. Ebbene, queste persone si sono impegnate a mettere in ordine questo prezioso materiale. Sono stati scelti 924 frammenti e collocati, divisi per argomenti, in 14 capitoli. Vedo che ci sono dei pensieri che passano in circolazione, innumerevoli edizioni dei pensieri di Pascal in circolazione. E ha preso forma quindi un volume che è stato intitolato Pensieri, pubblicato nel 1669. Quest'opera, guardate, ha avuto subito un grande successo, e in ragione di ciò, ed ecco il primo paradosso riguardante i pensieri di Pascal, ci si domanda se ci si debba rammaricare del fatto che Pascal non sia riuscito a comporre, se questa era la sua intenzione, l'apologia del cristianesimo che aveva in mente di scrivere. No, noi non sappiamo come sarebbe stata questa apologia, né si è mai riusciti a determinare con sicurezza, dalle poche tracce e indicazioni lasciate da Pascal, quale sarebbe stato l'ordine della sua trattazione. Si può ipotizzare che la sua mente, abituata a ragionare secondo l'esprit géométrique, cioè da matematico e da fisico di prestigio, avrebbe certamente ordinato i suoi appunti in una costruzione di potente architettura, no? Ne sarebbe forse venuta fuori, le studiose e gli studiosi parlano di una monumentale cattedrale letteraria, filosofica. Però, guardate, sicuramente Per raggiungere questo obiettivo, Pascal, e i più sostengono che poi è meglio che tutto sia rimasto così, no? Per raggiungere questo obiettivo, Pascal avrebbe dovuto ripulire, diciamo così, la massa dei suoi pensieri da ciò che sarebbe potuto risultare inutile in un grande trattato filosofico. E di conseguenza avrebbe tolto dalla sua apologia molti di quei significativi guizzi di pensiero, di sentimento, no? Abbiamo letto prima, che fanno dei suoi sparsi appunti frammentari, così come sono stati pubblicati nel 1669, un mare inesauribile di profonde meditazioni e di lucide intuizioni. Sono rimaste così, cioè un mare nel quale la lettrice e il lettore trova lo specchio delle proprie inquietudini esistenziali, cioè chi sono io, da dove vengo, dove sto andando, si domanda Pascal. Un mare nel quale la lettrice e il lettore trova la lista dei propri dubbi, cioè che ci faccio qui, si domanda Pascal, e perché dubito su tutto ciò che è terreno, persino sulla mia reale esistenza, si domanda Pascal, cioè un mare nel quale la lettrice e il lettore trova la voragine del proprio tormento interiore, perché siamo al mondo? Cioè siamo al mondo per soffrire? Cosa ci siamo venuti a fare? No. E quindi perché le malattie? No, questi sono i grandi temi che stanno negli miei pensieri di Pascal. Tutti enunciati in modo paradossale, come paradossi, no? Perché Pascal è un matematico e il paradosso per lui è un elemento fondamentale del suo ragionamento. I pensieri di Pascal quindi sono uno straordinario, involontario diario interiore, il diario interiore di una persona tormentata dalla coscienza dei propri limiti. Tutte le persone sono tormentate dalla coscienza dei propri limiti e si impegnano a non pensarci. E il sistema, scrive Pascal in suo pensiero, dà loro una mano fornendo strumenti di alienazione. E quindi, cioè, il sistema fa di tutto perché noi non pensiamo al tema dell'esistenza, invece se ci pensassimo tutti assieme nascerebbe una forma di consolazione universale e generale che forse si farebbe bene, sarebbe il riscatto, e invece non avviene perché c'è la macchina della, no? Dell'alienazione. E questo è un tema di grandissimo che fa grande Pascal, oggi Pascal è grande per questo, eh. I pensieri di Pascal sono il diario interiore di una persona che anela a trovare una fede, non necessariamente religiosa, un ideale in cui valga la pena credere, cioè che possa dare la certezza della beatitudine eterna, cioè dare la certezza, perché da matematico Pascal vuole risultati precisi. Della beatitudine eterna, cioè Pascal è un genio, quindi punta in alto, no? Punta in alto la beatitudine. Altrimenti, cioè, quale sarebbe il senso della vita umana? Cioè, che significato avrebbe, si domanda Pascal, essere persone dotate di intelligenza? E a che cosa servirebbe possedere una ragione che ci fa dubitare su tutto ciò che è terreno? Se la ragione, afferma Pascal, mette la persona in condizione di dubitare di tutto ciò che è terreno, questo significa che l'intelligenza aspira ad andare oltre ciò che è terreno. Ed è il cuore che suggerisce alla persona questa riflessione, perché le cose più importanti della vita, afferma Pascal, a cominciare dall'amore, tanto quello umano quanto quello divino, la persona le sente e le conosce con il cuore. Attenzione, non facciamo del sentimentalismo, dice Pascal, eh? O non facciamo, non rib- rifugiamoci al cardiologo. Né Vandosiris né i cardiologi. Quando è sentimentale, quando Pascal, io mi aspetto, quando Pascal nomina il cuore, cioè non si riferisce al muscolo cardiaco, cioè è un concetto, cioè intende aprire un ventaglio di parole, che sono parole chiave, che sono concetti di un programma, di vita, il programma di Port Royal. Il cuore è sentimento, bontà, sensibilità, umanità, compassione, pietà, generosità, coscienza, ardimento, affetto, che costituiscono già di per sé l'impalcatura di una apologia del cristianesimo in senso evangelico. E queste parole chiave, afferma Pascal, non sono ancora diventate l'ago di una bussola, per rifarsi a Epifanio, che indica la direzione della via che dovrebbe seguire la società cristiana in particolare e la società umana in generale. Siamo ancora bestie in via di lentissima umanizzazione, scrive Pascal. E vedete che è un programma di grandissima attualità. Siamo ancora lì, anche che 1669. Quando Pascal evoca il cuore, quindi intende richiamare l'attenzione della lettrice, del lettore, sui termini sentimento, bontà, sensibilità, umanità, compassione, pietà, generosità, coscienza, ardimento, affetto, vanno tradotte in pratica queste parole chiave. Devono incarnarsi, dice Pascal. E quali sono le due parole che mettereste per prima? Per prime, seguendo la vostra esperienza, accanto al termine cuore, Pensieri di Pascal è un'opera complessa e il testo di quest'opera è stato studiato e continua ad essere esplorato con spirito esegetico e cavilloso da parte di studiosi e di studiosi di molte discipline. Noi, in questo nostro viaggio, cerchiamo di cogliere gli aspetti essenziali di quest'opera per non rischiare di perdere di vista quegli elementi basilari che possono facilitarne la lettura almeno di qualche brano. E questo, come sapete, è l'obiettivo che si pone un percorso di alfabetizzazione funzionale e culturale. Allora, in primo luogo, in funzione della didattica della lettura e della scrittura, bisogna sapere che Pensieri è l'opera di un autore in cui un ardente spirito mistico, il cuore, convive con la fervida mente, con la ragione, di un polemista. Cioè, Pascal è un autore che intendeva probabilmente comporre un'apologia del cristianesimo in senso evangelico per esaltare l'aspetto spirituale e mistico di questo fenomeno. Ma è anche un intellettuale che partecipa polemicamente al dibattito culturale del suo tempo, come abbiamo visto. Guardate sul punto 4 del repertorio. Nei pensieri di Pascal si incontra una persona che alternativamente gioisce perché pensa di aver acquisito definitivamente la certezza della fede, ascoltando il suo cuore. Ma poco dopo troviamo questa stessa persona in uno stato di angoscia, perché la certezza della fede, pungolata dall'astuzia della ragione, sembra sfuggirne. E questo perché Pascal è sì uno spirito mistico, ma è anche e soprattutto, come abbiamo detto, un intellettuale del Seicento, una persona che, come sappiamo, ha letto e riflettuto sui testi dei saggi di Montaigne, sapete cosa vuol dire? Una persona che, come sappiamo, ha perseguito studi scientifici con la stessa se non maggiore chiarezza di pensiero di Cartesio. Una persona che ha condiviso una serie di idee che abbiamo studiato a suo tempo del movimento libertino e che, pur standosene in disparte, ha conosciuto il raffinato e insulso, come lui lo giudica e lo chiama, mondo della cosiddetta buona società dell'epoca, cioè la frivola società della corte dei salotti. E quindi nella scrittura di Pascal non manca l'arguzia, la fine ironia, la profondità e talvolta la pungente capacità di osservazione che fanno dell'autore dei pensieri soprattutto un acuto polemista. Se si sfoglia il volume, ed è un esercizio che tutti e tutti voi potete fare, per prima cosa si nota che molti pensieri sono formati da frammenti che contengono delle brevissime note che erano destinate probabilmente ad essere riprese e ampliate. Guardate, sono i pensieri che attirano subito l'attenzione, da subito dove c'è poco, no? E che si leggono per primi, anche se sono quelli di più difficile comprensione. Quando vediamo un testo lungo lo saltiamo, andiamo a cercare un pensiero corto, ma di quelli più lunghi però si spiega meglio le cose. Quelli corti ci vuole un'arguzia, una volta, e ci vogliono poi delle note poi ci sono una produzione di un mare di inchiostro, di commento degli studiosi e degli studiosi sulle parole, su una parola di Pascal, no? Per vedere che cosa c'era dietro quell'appunto. Questi frammenti minimi, no? Nella loro pungente immediatezza, quella di Pascal è stata definita, lo sapete, una scrittura in frantumi, e i frantumi sono taglienti, no? Ebbene, questi frammenti minimi colpiscono comunque più di altri che sono stati maggiormente sviluppati con calore e con passione fino a diventare delle complete dissertazioni. Ora, per esempio, guardate, noi di esempi qui ne potremmo fare molti, non possiamo che farne pochi perché sennò saremmo costretti a fermarci a lungo, troppo a lungo in questo paesaggio intellettuale, e noi dobbiamo osservare alcune cose fondamentali e poi continuare il nostro viaggio. Per esempio, un famoso e stringatissimo pensiero, uno dei tanti pensieri sui limiti della condizione umana, uno degli argomenti dominanti dell'opera, che hanno fatto considerare Pascal uno dei padri dell'esistenzialismo filosofico, dice: condizione dell'essere umano, due punti, incostanza, che sta per incoerenza, noia, inquietudine. Ebbene, questa affermazione, guardate, condiziona e anticipa, per esempio, le considerazioni filosofiche di Giacomino Leopardi, che tutti conoscete, che riporta spesso questo pensiero, immagine ai suoi appunti, e una volta lo scrive su un foglio che lascia in bella vista nella biblioteca del palazzo dove vive e studia Recanati, che tutti avete presente, no? Perché Monaldo, suo padre, che gli ha messo subito in mano i pensieri di Pascal, e Giacomo se li è letti con grande attenzione, e ha capito forse più di suo padre, che contestava le idee del suo precoce figliuolo e ammirava Pascal perché suo padre lo potesse leggere. Quindi su un foglio Giacomo scrive questo pensiero con accanto una chiosa di due righe di commento. Scrive Giacomo: se anche confortato, molto confortato. Se anche un acuto esegeta come Pascal la pensa così, condizione dell'essere umano, incostanza, noia, inquietudine, perché così non dovrei pensare anch'io? E Monaldo Leopardi, che era ammiratore grandissimo di Pascal come mistico, colto in contropiede, ha dovuto soprassedere. Questo per dire, no? L'importanza dei pensieri di Pascal, per fare un esempio, uno dei tanti che si potrebbero fare. Ora, di fronte a quale comportamento in particolare vi disturba l'incoerenza? E che cosa vi annoia di più oggi? E che cosa vi quieta maggiormente oggi? Beh, a invitazione di Blaise Pascal e di Giacomo Leopardi, scrivete tre righe in proposito. Pensieri di Pascal è uno di quei libri che, utilizzando il francese del Seicento, viene chiamato livre de chevet, cioè libro da comodino, libro o libro prediletto, libro della sera, libro da tenere lì sul comodino, ed è probabile che qualcuna e qualcuno di voi si ricordi che io ho più volte in questi anni consigliato, forse anche con un po' di ironia, come leggere i pensieri di Pascal. E ho detto, e dicevo, tenete questo libro in cucina e mentre siete in attesa che bolla l'acqua e poi che cuocia la pasta, apritelo a caso e leggete ciò che capita sotto i vostri occhi. E guardate, continuo a pensare che sia meglio la cucina piuttosto che, io non lo dicevo a caso, la cucina piuttosto che la camera da letto, perché ritengo sia più produttivo leggere Pascal quando si ha appetito piuttosto che quando si ha sonno. Perché attenzione, attenzione, penso sia meglio farsi venire l'appetito leggendo i pensieri di Pascal piuttosto che farsi passare il sonno. Perché certi pensieri di Pascal fanno poi passare il sonno. Perché se si coglie lo stimolo o la battuta tragica che Pascal fa sulla condizione umana, e allora, e quindi è meglio tenerli in cucina, secondo me, anche se poi un livre de chevet quindi va tenuto sul comodino, ma piuttosto che dicite in mettere il sale e la pasta. Ma guardate comunque sul punto 5 del repertorio, pensieri di Pascal è uno di quei libri, come il Saggio di Montaigne, che non si leggono mai interamente, ma che si tengono a portata di mano per sfogliarli ogni tanto, sapendo di poter trovare un'idea, attenzione, un paradosso, per quello che non è facile leggere i pensieri di Pascal, perché ma perché scrive questa cosa? Ma perché dice, lo vedi che questo è un paradosso? Quindi pensa anche che ci sono dei paradossi che possono funzionare, cioè che danno un risultato. E lui pensa ad un paradosso preciso, che sta nel prologo del Vangelo di Giovanni. No? No? Et verbum caro factum est. No? E è paradossale che la parola si faccia carne. No? Questo è un paradosso, no? Notevole, che dà un risultato, dice Pascal, che fa l'esigenza, no? E quindi un'idea, quindi un paradosso su cui riflettere. Ma sarebbe ingiusto considerare questo libro soltanto come una disordinata antologia di massime sparse, talvolta contraddittorie, perché dalla lettura e dallo studio sistematico dei pensieri emerge in modo ben chiaro e definitivo un sistema filosofico moderno, nel senso di audace, temerario, eccentrico. Cioè Pascal inizia il suo percorso filosofico partendo, come sappiamo, dalle esperienze della scienza, ed è considerato già da giovanissimo, come sappiamo, un grande matematico e un grande scienziato, ma ad un certo punto della sua vita si rende conto che i metodi scientifici, utili sul piano pratico, quindi bisogna studiarli, e come no, non la matematica soprattutto, no, non possono aver valore nel dare un senso all'esistenza, cioè non aiutano a superare l'inquietudine generata dai limiti della condizione umana. Ed è anche ridicolo che la persona si sforzi di dare una dimostrazione logica, scrive Pascal, dell'esistenza di Dio, per sentirsi sollevata, perché nella sua esistenza, nella sua inesistenza sono dimostrabili. E quindi perché la persona deve mentire a se stessa, dice Pascal scienziato? Cioè la persona, ferma Pascal nei pensieri, per onestà intellettuale deve ricercare in se stessa la coscienza di Dio e o di un valore superiore in cui credere, non è necessario sia Dio, ma in cui riconoscersi, tanto nella propria grandezza quanto nella propria miseria, afferma Pascal nei pensieri. Tanto nella propria grandezza quanto nella propria miseria la persona deve trovare quella che Pascal chiama l'intuizione suprema. Cioè, contrariamente, non c'è elevazione sul piano dell'umanità. Cioè, l'intuizione suprema è quella che noi possiamo e dobbiamo cercare un'elevazione sul piano dell'umanità. E dobbiamo sforzarci in questo senso. Ed è conseguenziale il fatto che Pascal affermi che è col cuore e non con la ragione che si raggiunge la fede in Dio. Pascal predilige, come sappiamo, la scelta evangelica, quindi la fede in Dio, o la fede in un valore superiore in cui credere, in un ideale. Cioè sono molti i pensieri in cui Pascal utilizza la dicitura valore superiore con l'intenzione di rivolgersi anche ai laici, anzi soprattutto ai laici. E quindi Pascal ritiene che la persona, per sfidare la propria impotenza, possa far fare alla propria ragione un salto nel buio e di conseguenza pensa che la persona debba fare con se stessa una sublime scommessa, la chiama, debba puntare tutta la sua esistenza, tutto il suo modo di agire e di pensare sul presupposto che un Dio indimostrabile, ma tuttavia innegabile come valore assoluto, esista, perché in questo nobile gioco d'azzardo la persona non ha nulla da perdere. Questo è il suo ragionamento, ed è un ragionamento molto lucido, da matematico, no? Cioè, Pascal pretende di superare con uno slancio geniale gli sforzi fatti dalla scolastica medievale, vi ricordate, per dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio. E presume si possa superare anche lo scetticismo dei pensatori moderni suoi contemporanei. Pascal porta la riflessione filosofica dal campo astratto della metafisica a quello concreto della mente e dell'animo umano e apre la strada al pensiero dell'illuminismo. Siamo sulla via che conduce al secolo dei lumi, cioè a quello di Giambattista Vico, di Emanuele Kant, all'idealismo e all'esistenzialismo. E quindi noi avremo modo di parlare dei pensieri di Pascal in molte altre occasioni, tenendo conto di quelle che sono le linee che abbiamo messo in gioco per costruire il nostro poligono di riferimento, no? E procuratevi quindi un testo dei pensieri di Pascal, apritelo a caso ogni tanto, leggete ciò che vi capita sotto gli occhi. Adesso anche noi apriamo il volume dei pensieri di Pascal, leggiamo il testo di alcuni di essi, per fare una breve esperienza di questa scrittura in frantumi. Perché Pascal predilige i paradossi? No, scrive una proposizione dicendoci, ecco, dicendo, facendoci, ecco, questo è un paradosso, no? Esistono i paradossi. Esistono i paradossi, quindi anche il fatto che la parola hologos si fa carne, si fa carne è un paradosso che si può, che è credibile, può essere credibile. Come per esempio, dice Pascal, pensieri, noi capiamo, se no non capiamo, il becco del pappagallo che egli di continuo si pulisce benché sia pulito. Cioè, ma cosa scrive? Cioè, è un paradosso, no, questo? Quindi che fa riferimento al fatto che i paradossi sono comunque delle realtà matematiche che portano verso la risoluzione di qualche cosa. Capito? Invece il pensiero di Pascal è un'opera difficilissima da leggere. Ora un po' meno, forse perché se ci studiamo un po' sopra, noi entriamo in gioco. Istinto e ragione, marchi di due nature. La ragione ci comanda ben più imperiosamente di una madre, perché disobbediendo a questa si è infelici, disobbedendo all'altra si è sciocchi. Il pensiero fa la grandezza dell'essere umano. L'essere umano è solo una canna, la più fragile della natura, ma una canna che pensa. Non occorre che l'universo si armi per annientarlo. Un vapore, c'ho due, Pascal non lo sapeva ancora, una goccia d'acqua basta da ucciderlo. Ma quando anche l'universo lo schiacciasse, l'essere umano sarebbe sempre più nobile di quel che le uccide, perché sa di morire ed è conscio della superiorità che l'universo ha su di lui. L'universo non ne sa nulla. Tutta la nostra dignità consiste dunque nel pensiero. È in esso che dobbiamo cercare la ragione per elevarci, e non nello spazio e nella durata che non sapremmo riempire. Lavoriamo quindi a ben pensare. Ecco il principio della morale. Le piccole scuole di Port Royal. Ben pensare. Avere la testa ben fatta.
Non benissimo.
Canna pensante. Non nello spazio devo cercare la mia dignità, ma nella regola del mio pensiero. Non avrei di più possedendo delle terre. Per lo spazio l'universo mi comprende, mi inghiotte come un punto. Con il pensiero io lo comprendo. Ciò che può la virtù di una persona non va misurato dai suoi sforzi, ma dalla sua normalità. L'essere umano non è né angelo né bestia, e disgrazia vuole che chi vuole fare l'angelo faccia la bestia. Noi non ci sosteniamo nella virtù con la nostra forza, ma con l'equilibrio di due vizi opposti, come restiamo in piedi tra due venti contrari. Togliere uno dei due vizi, togliete uno dei due vizi, precipitiamo nell'altro. Pensiero. La dignità della persona consiste nel pensiero. Il pensiero è dunque una cosa ammirevole e incomparabile per sua natura. Per essere disprezzabile occorre che abbia ben strani difetti, ma esso ne ha tali che nulla è più ridicolo. Com'è grande con la sua natura, com'è meschino per i suoi difetti. Ma cos'è questo pensiero? Com'è sciocco. Lo spirito di questo nostro sovrano, Luigi XIV, che si crede giudice del mondo, non è così indipendente da non essere turbato dal primo rumore che si faccia intorno a lui. Non occorre il rombo di un cannone per ostacolare i suoi pensieri, basta il cigolio di una banderuola o di una carrucola. Non stupitevi se in questo momento non ragiona bene. Una mosca gli ronza nell'orecchio, ciò è sufficiente per renderlo incapace di buon consiglio. Se volete che possa trovare la verità, cacciate quell'insetto che tiene in scacco la sua ragione e turba quella possente intelligenza che governa le città e i reami, che Dio ameno, o ridicolissimo eroe, in italiano nel testo, perché Pascal ha imparato l'italiano leggendo Dante e leggendo Petrarca. Lui dice, anche lui. Potenza delle mosche. Vincono battaglie, impediscono al nostro spirito di agire, mangiano il nostro corpo. Scrivendo il mio pensiero, talora esso mi sfugge, ma ciò mi ricorda la mia debolezza, che dimentico sempre, il che mi istruisce quanto il pensiero dimenticato, già che io tendo solo alla conoscenza della nullità del mio io. E quando metto di mezzo il mio io e tutti i problemi che ho con lui, mi domando come si possano guardare le cose lasciando da parte l'io. E se penso alla nullità dell'io, guardo il mondo e vedo nulla, io, poi però non sappiamo definire bene. Guardate, quest'ultimo pensiero, vedete che Pascal gioca con i paradossi, ci porta ancora una volta direttamente a stretto contatto con il signor Palomar, o meglio con il suo autore, attento lettore di classici. Leggiamo quindi questo brano senza fare alcun commento, capirete da sole e da soli, senza bisogno di spiegazioni, quanto siano invadenti poi anche della storia della letteratura contemporanea i pensieri di Pascal, perché servono, poi ci servono per riflettere. Magari non su tutto, perché non è facile capire tutto quello che Pascal scrive, cioè capire fino in fondo. Ci vuole una dimestichezza notevole con il suo pensiero, col pensiero dell'epoca e con i paradossi. Ma Calvino sta attento, e Palomar di conseguenza. Il mondo guarda il mondo. In seguito a una serie di disavventure intellettuali che non meritano di essere ricordate, il signor Palomar ha deciso che la sua principale attività sarà guardare le cose dal di fuori. Un po' miope, distratto, introverso, egli non sembra rientrare per temperamento in quel tipo umano che viene di solito definito un osservatore. Eppure gli è sempre successo che certe cose, un muro di pietre, un guscio di conchiglia, una foglia, una teiera, gli si presentino come chiedendogli un'attenzione minuziosa e prolungata, e gli si mette ad osservarle quasi senza rendersene conto, e il suo sguardo comincia a percorrere tutti i dettagli e non riesce più a staccarsene. Il signor Palomar ha deciso che d'ora in avanti raddoppierà la sua attenzione, primo nel non lasciarsi sfuggire questi richiami che gli arrivano dalle cose. Secondo, nell'attribuire all'operazione dell'osservare l'importanza che essa merita. A questo punto sopravviene un primo momento di crisi, sicuro che d'ora in poi il mondo gli svelerà una ricchezza infinita di cose da guardare. Il signor Paloma prova a fissare tutto ciò che gli capita a tiro. Non gliene viene alcun piacere e smette. Segue una seconda fase in cui egli è convinto che le cose da guardare sono solo alcune e non altre. E lui deve andarsene a cercare. Per far questo deve affrontare ogni volta problemi di scelte, esclusioni, gerarchie di preferenze. Presto si accorge che sta guastando tutto, come sempre, quando egli mette di mezzo il proprio io e tutti i problemi che ha con il proprio io. Ma come si fa a guardare qualcosa lasciando da parte l'io? Di chi sono gli occhi che guardano? Di solito si pensa che l'io sia uno che sta affacciato ai propri occhi come al davanzale di una finestra e guarda il mondo che si distende in tutta la sua vastità lì davanti a lui. Dunque c'è una finestra che si affaccia sul mondo. Di là c'è il mondo e di qua sempre il mondo. Cos'altro volete che ci sia? Con un piccolo sforzo di concentrazione, Palomar riesce a spostare il mondo da lì davanti e a sistemarlo affacciato al davanzale. Allora, fuori dalla finestra, cosa rimane? Il mondo anche lì, che per l'occasione si è sdoppiato in mondo che guarda e mondo che è guardato. E lui, detto anche io, cioè il signor Palomar, non è anche lui un pezzo di mondo che sta guardando un altro pezzo di mondo? Oppure, dato che c'è mondo di qua e mondo di là della finestra, forse l'io non è altro che la finestra attraverso la quale il mondo guarda il mondo? Per guardare se stesso, il mondo ha bisogno degli occhi e degli occhiali del signor Palomar. Dunque, d'ora in avanti, Palomar guarderà le cose dal di fuori e non dal di dentro. Ma questo non basta. Le guarderà con uno sguardo che viene dal di fuori, non dal di dentro di lui. Cerca di far subito l'esperimento. Ora non è lui a guardare, ma è il mondo di fuori che guarda fuori. Stabilito questo, egli gira lo sguardo intorno in attesa di una trasfigurazione generale. Ma che? È il solito grigiore quotidiano che lo circonda. Bisogna ristudiare tutto da capo, che sia il fuori a guardare fuori non basta. È dalla cosa guardata che deve partire la traiettoria che la collega alla cosa che guarda. Dalla muta distesa delle cose deve partire un segno, un richiamo, un ammicco. Una cosa si stacca dalle altre con l'intenzione di significare qualcosa. Che cosa? Se stessa. Una cosa è contenta d'essere guardata dalle altre cose solo quando è convinta di significare se stessa e nient'altro, in mezzo alle cose che significano se stesse e nient'altro. Le occasioni di questo genere non sono certo frequenti, ma prima o poi dovranno pur presentarsi. Basta aspettare che si verifichi una di quelle fortunate coincidenze in cui il mondo vuole guardare ed essere guardato nel medesimo istante e il signor Palomar si trovi a passare lì in mezzo. Ossia, il signor Palomar non deve nemmeno aspettare, perché queste cose accadono soltanto quando meno ci si aspetta. Faccio dichiaratamente un commento ai pensieri di Pascal. Bisogna sempre ristudiare tutto da capo. Che sia il fuori a guardare il fuori non basta. Dalla cosa guardata deve partire la traiettoria che la collega alla cosa che guarda. Siamo sicuri di saper guardare il mondo? Le piccole scuole di Port Royal hanno insegnato a guardare il mondo attraverso il mondo. È dalla cosa guardata che deve partire la traiettoria che la collega alla cosa che guarda. E sebbene le piccole scuole di Port Royal abbiano potuto funzionare solo per poco tempo, hanno tuttavia formato un buon numero di teste pensanti, ragazzi e ragazze. E inoltre la lezione di Port Royal ha influenzato gli spiriti più attenti del mondo della cultura europea. E in particolare ne ha risentito favorevolmente il mondo letterario in tutti i suoi generi, del romanzo, della poesia tragica, della favola, del teatro. Soprattutto i pensieri di Pascal, che mettono in gioco i paradossi, hanno influito sulla letteratura in generale, sul romanzo, sulla poesia, sulla favola, sul teatro. In che modo la lezione di Port Royal ha influenzato il mondo letterario, a cominciare dal teatro e poi della favola e poi del dramma in versi? Beh, risponderemo a questa domanda prossimamente, non prima però di aver fatto, come vi ho detto, un'ulteriore riflessione sul testo delle lettere provinciali di Pascal, delle quali abbiamo espresso un concetto e basta questa sera. Una riflessione che riguarda l'attualità di questo testo e, come sempre, cercheremo di procedere con lo spirito utopico che lo studio porta con sé. Pascal scrive: non è certo che tutto sia incerto, altro paradosso, sempre in più. E di conseguenza, siccome non è incerto il fatto che la prossima settimana, salvo complicazioni che speriamo non ci siano, saremo qui, possiamo affermare che proprio quando ci si trova di fronte all'incertezza, come abbiamo sentito questa sera, è più che mai necessario non perdere, ma richiamare a sé la volontà di imparare. E per dare certezza a questo richiamo, la scuola è qui e il viaggio continua. Buonanotte.
Grazie.